Guarda.
Sì, sì. Vabbè, no, tra i due.
Cioè, lì ci arrivi.
Io organizzo tra i due i microfoni.
Allora, vediamo, mettiamoci un attimo.
Buongiorno a tutti. Io non ti faccio il microfono scegliere.
Scusate. Un attimo qua. No, guardate che edizione ha del Mare non bagna Napoli. Fantastica.
Ah, sono le cose serie.
Allora, buongiorno a tutti e grazie a Valeria Parrella di aver accettato di parlare di un'autrice, l'autrice a dire la verità l'ha scelta lei, che tutti noi amiamo e anche lei ama in maniera molto particolare. Ciao. E siamo purtroppo verso la fine del ciclo, questo è il penultimo incontro. E tra l'altro Valeria ha in comune con l'autrice della scorsa settimana, che è Francesca Manfredi. Ma Francesca, avete visto, chi di voi era qua la scorsa settimana, lei parlava di Buzzati, era anche molto, come dire, molto preparata ma anche molto tesa, perché è giovanissima e ha vinto col suo libro il Campiello Opera Prima. Stessa cosa che Valeria,
che successe... Non sono più giovanissima, però cercavo il punto in comune, diciamo. Non era ancora arrivata.
La bellezza sicuramente. E anche lei con Mosca più Balena vinse con dei racconti, anche Valeria, insomma, qualche anno fa, il premio Campiello. Dopodiché ha scritto libri non tantissimi come succede nell'editoria di oggi, che più o meno un libro l'anno ci tocca farlo, però dei libri cadenzati che hanno avuto sempre un grosso riscontro. Pensiamo allo Spazio Bianco, da cui è stato poi tratto un film di Comencini, eccetera. Quindi ci parla di Anna Maria Ortese in questo penultimo appuntamento. Io volevo ricordare che stamattina abbiamo il Liceo Classico Carducci di Viareggio. Complimenti, siete miei quasi compaesani. Se sempre che Viareggio sia sotto Lucca o se non siano due entità diverse. E invece non c'è il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, che ha mandato una lettera per scusarsi. Quindi Valeria ha visitato l'archivio del VSE alla ricerca di cose su Anna Maria Ortese, credo che le abbia trovate, non mi ha voluto dire niente, quindi ci racconta tutto stamattina. E lascio a lei la parola. Grazie a tutti.
Allora, dice Alba Nonati che io ho scelto io Anna Maria Ortese, invece a me pareva che mi fosse stata attribuita, regalata, assegnata d'ufficio. Evidentemente, diciamo, ci ha preso, no? Era talmente nelle mie corde venirvi a parlare di Anna Maria Ortese che ci sembra che l'origine, a lei sembra che l'origine sia stata mia naturale, e a me invece è naturale e basta. Dal mio accento capite bene che sono di Bergamo Alta, no? E quindi per me è molto bello venire a Firenze a testimoniare qualcosa di questa donna che con Napoli ha avuto un legame fortissimo. E quindi invece di partire in ordine cronologico, che forse sarebbe a beneficio dei nostri piccoli giovani ascoltatori, partirò in senso random, proprio da Napoli, proprio dalla sua permanenza a Napoli, e in particolare da questo libro, di cui Alba aveva notato l'edizione, che è un libro del 1953, è la prima edizione del Mare non bagna Napoli. Io adesso ve lo farò girare, voi me lo restituirete alla fine, non come io vorrevo fare invece di un'edizione del 37 di Angelici Dolori ieri, quando sono andata al VSE e l'ho vista e ce ne avevano tante, e ho pensato, ma mo, se una mi finisce nella borsetta, ma chi se ne accorge? Ma chi lo viene a cercare l'edizione del 37? Ma non l'ho fatto. Dietro, non mi perdete questo, che è la... diciamo la targhetta della second hand, perché questa l'ho trovata su una bancarella. Ora, perché parto da questa edizione? Perché nel 1953 esce Il mare non bagna Napoli, raccolta di racconti e anche di in qualche modo reportage narrativi, perché lei aveva questo di bellissimo Ortese, no? Che riusciva a passare dalla narrazione pura, quella che chiameremmo fiction oggi, a un modo sghembo, traverso, di guardare la realtà e raccontarla. Per cui all'interno di questo libro ci sono dei racconti puri, come il primo, per esempio, no? Forse le ragazze avranno letto quello, la storia della ragazzina miope a cui la zia compra gli occhiali, poi a un certo punto mette questi occhiali, nel momento in cui li mette vede che la realtà è orrenda attorno a sé. E ci sono però anche dei reportage in cui uno a cui io sono particolarmente legato, che si chiama La città involontaria, che parla del primo e secondo Granili. Poi vi racconterò qualcosa di questo qui. E ce n'è uno che le costò il rapporto con Napoli, ed è Il silenzio della ragione. All'interno del Silenzio della ragione, che è un racconto in più parti, quindi quasi fa narrazione a sé all'interno di questo volume, c'è un racconto su una comitiva di giovani scrittori e giornalisti che lei frequentava. Era il Gruppo Sud. Si riunivano tutti quanti a Monte di Dio, che è più o meno, per farvi orientare, dove sta l'Annunziatella, l'Accademia dell'Annunziatella a Napoli, quindi un posto molto bello, leggermente collinare, che incombe sul Borgo Marinaro. E lei frequentava questo gruppo di intellettuali giovani che stavano appunto alle prime armi, avevano cominciato ad aprire un giornale, ed era l'unica donna che frequentava questo salotto. Questo già ce la rende interessante, no? Anticonvenzionale. All'interno, lei però ovviamente aveva, questa è proprio una cosa che di Ortese bisogna sapere, se uno si vuole ricordare una cosa, si deve ricordare questa: lei odiava il reale, aveva un rapporto con il reale violentissimo, conflittualissimo. Ovviamente chi può odiare il reale? Solo chi ce ne si immerge, no? Chi riesce a entrarci davvero dentro. Lei ci riusciva a entrare dentro, faceva delle lunghissime passeggiate per Napoli e tornava da queste lunghissime passeggiate con delle impressioni molto forti, vivide, che lei doveva immediatamente mettere su carta. Oppure che col tempo le tornavano, perché alcuni racconti sono sedimentati in qualche modo, no? Quasi come se Napoli fosse diventata una cristallizzazione del suo immaginario, diventa la città del suo andare indietro nel tempo, ma comunque una città reale che ovviamente la sconcerta. Ora, io appunto da Bergamo Alta noto la stessa cosa oggi, cioè è una città che sconcerta. Io credo che abbia ancora questo grande portato di energia, di bellezza, no, incommensurabile, e di enorme dolore ed enorme strazio. Quindi tutto quello che lei vedeva a Napoli diventa la cristallizzazione del suo rapporto totale con il reale. Cioè lei vedrà, quando scrive Il silenzio a Milano, vedrà questi palazzoni di Milano, si affaccia dalle finestre e dice: su cosa affaccia questa finestra? Cioè si chiede questa cosa, non perché non avesse un affaccio la finestra. Lei è sempre stata povera, ha sempre vissuto in luoghi in affitto, in luoghi non belli, però non era quello che voleva dire. Lei si chiedeva su cosa affaccia, cioè l'umanità milanese che viveva in quelle case, su che cosa si affacciava, a cosa stavamo guardando. Questa proiezione che lei l'ha su tutto. L'anno scorso, o 2 anni fa al massimo, uscì un libro che nessuno legge mai, per Adelphi, che si chiama Le piccole persone, che oggi dovrebbe andare a 1000, perché in questo periodo di ambientalismo, di nuova attenzione giusta, no? Per gli animali, lei racconta proprio ante litteram questa storia, cioè la storia di un mondo così violento, di una realtà così cattiva, che le uniche piccole persone degne per lei di nota, di considerazione, sono gli animali. E così Anna Maria Ortese farà su tutto. La cosa più straziante per chi la ama come me è che lo fa anche su se stessa, no? Perché quando noi vogliamo bene alle persone, vorremmo tanto che le persone si volessero bene, no? E invece Anna Maria Ortese non si voleva bene. Quindi in qualche modo, in tutti i suoi scritti, in tutta la sua opera, è attraversata da un senso di rispetto profondo. Quello che lei commina al mondo è quello che commina a se stessa. Ma il mondo effettivamente è cattivo. E allora che cosa succede? Questa collana si chiamava I gettoni, Einaudi, ed era diretta da Elio Vittorini. A Anna Maria Ortese aveva già scritto, abbiamo detto, nel 37 Angelici Dolori per Valentino Bompiani, era andato benissimo. Il libro aveva avuto, ieri proprio guardando al gabinetto VS, queste edizioni di cui appunto una volevo rubarne, c'erano tutti i ritagli di giornale messi dentro ed erano ritagli di grandi critici. E anche evidentemente c'erano appunto delle persone che avevano preso, come si faceva una volta, spunto da una lettura di un giornale, una volta si faceva così, per voi lo so è assurdo pensarlo, però si ritagliava la recensione, poi si andava a cercare il libro e si confrontava, si lasciava dentro, magari uno c'era rimasto malissimo, invece in questo caso chiaramente le persone che hanno conservato e poi donato all'archivio il libro evidentemente avevano trovato la verità in quelle recensioni. Quindi lei aveva avuto un grande successo ed era giovanissima, 37, è nata nel 14, aveva 23 anni, dico beh, giusto? Sì, ok. Quindi era proprio giovanissima. E, tra l'altro Elio Vittorini qui dice che Angelici Dolori era il titolo che aveva scelto Bompiani per editarlo. In realtà è proprio il titolo di uno dei racconti della Silloge, quindi sempre farina del sacco di Anna Maria Ortese, però pensiamo sempre che questi sono uomini che mettono i cappelli sulle donne. Allora, no, io credo che Anna Maria Ortese sia stata vittima, però questo poi ve lo dico un po' più avanti, anche di una discriminazione di genere. Ad ogni modo, perché è interessante la bandella di questo libro? Perché appunto è firmata e siglata da Elio Vittorini, del resto era Elio Vittorini, poteva accontentarsi di scrivere E.V., no? Cavoli, Allora, che cosa dice Elio Vittorini? È molto bella perché è scritta bene, chiaramente la scrive lui, però è anche bello vedere come la storia editoriale di questo paese sia cambiata. C'è in questa bandella, cioè lui sta editando un libro, lo sta pubblicando, lo vuole lanciare, lo lancerà benissimo, vincerà il Viareggio Anna Maria Ortese con questo libro e sarà il primo premio che l'accontenta un po', perché lei vince altri premi e poi in un carteggio con Betocchi si lamenta e dice ma sono premi di consolazione, insomma non sono contenta. Invece il Viareggio era un premio importante. E quindi evidentemente Elio Vittorini vede giusto, lancia bene Il mare non bagna Napoli, ma nella bandella riesce pure a scrivere qualcosa di negativo. Immaginate se oggi uno scrittore, no, accompagnato dall'editore, invece l'editore invece di fargli un blur sensazionale lo critica un po', no? Sarebbe impensabile. Un giorno, scrive Elio Vittorini, apparve sul Mondo, 2 anni or sono, uno scritto su Napoli che fece impressione a molti. Io allora mi misi, io, no? Sì, so io allora mi misi in testa che chi ne era l'autrice poteva darci un libro napoletano che mordesse più a fondo anche l'impeto dei migliori lirici meridionali. Napoli rappresenta qualcosa di comune a tutti gli uomini, un lacero sfarzo che è nelle possibilità di tutti, una scarmigliata dignità che è un aspetto della natura umana e una cadenza della sua storia. Questo l'Anna Maria Ortese rendeva evidente nel suo primo scritto. Questo ha continuato a rendere evidente nei successivi 4 scritti del libro che pubblichiamo, grazie al quale, malgrado il verismo un po' facile di alcune sue pagine, si può dire che Napoli ha finito per raggiungere la stessa intensità d'immagine che Firenze ha raggiunta da tempo con Palazzeschi e Pratolini. Quindi assurgeva a dignità perché era abbastanza brava quanto Palazzeschi e quanto Pratolini, e Napoli poteva rivendicare di essere paragonata a Firenze. Doppia discriminazione, anche quella la geografica. Anna Maria Ortese non è nuova alla letteratura. Nata a Roma, vissuta lungamente a Napoli, ebbe una notorietà di fanciulla prodigio, poco prima dell'ultima guerra, per un libro che Bontempelli chiamò, lanciandolo, Angelici Dolori. Era stato Bontempelli. Sulla strada che si aprì con quel libro, essa ha vagato per 10 anni come una sonnambula. È stata una zingara assorta in un sogno. Ma ora che si è svegliata e si è fermata, è Napoli di tutta la sua vita che essa si vede intorno, presenza e memoria insieme, e riflessione, pietà, trasporto, sdegno. Mo' chiaramente è bellissima, è scritta benissimo. Però vedete quanto è arrogante, no? È in tonso in alcune parti, non me ne staccate, a meno che non abbiate un coltellino bello. Vabbè, Allora, che cosa succede però? Elio Vittorino è un disgraziato, perché? Perché Anna Maria Ortese, in quel racconto che vi dicevo, quello là in cui appunto racconta del gruppo Sud, dei ragazzi della giacchetta rossa, quindi tutto questo gruppo che si vedeva a Monte di Dio, in quel racconto lei comincia a dire un po' peste e corna, perché quello era il suo carattere. Quindi lei che cosa vedeva? Senza dare giudizi. Lei c'ha questo modo di fare che è bruciante. Vede una cosa, la racconta per quella che è, quindi tu dici, il giudizio lo dai tu, cioè non lo dà lei. Lei non è che dice questi sono terribili, lei dice questi sono così, e tu dentro di te pensi allora sono terribili. E fa questo sempre. Lo fa pure per questi qua che in fondo erano degli amici, cioè erano un gruppo col quale lei si vedeva periodicamente e che quindi in qualche modo la consideravano parte di loro, perché appunto chi non vuole bene a se stesso non vuole bene a nessuno, questo è proprio un dato di fatto credo universale. E che cosa fa però? Lei, che si rende conto che avrebbe potuto ferire qualcuno, questo manoscritto lo manda a Vittorini senza mettere i nomi, quindi mette degli omissis. Vittorini, che riconosce tutti là dentro, dice guarda io te lo pubblico, però tu devi mettere nomi e cognomi. Allora immaginate, lì dentro sono citati Rea, non Ermanno, Domenico Rea, Prunas, La Capria, Compagnone, cioè immaginate questi che poi diventeranno l'intelligenza napoletana che si confronterà con i salotti romani, a un certo punto aggredita, 15 anni dopo la frequentazione, con nomi e cognomi in un libro. Non è che se ne dice malissimo, si dice in pratica che erano delle persone in realtà molto staccate dalla realtà sulla quale pensavano di incidere. Cioè, in qualche modo, Anna Maria Ortese, che non è mai, che essendo stata una grande intellettuale, non ha mai partecipato del salotto dell'intelligenza, stigmatizzava proprio questa distanza abissale tra la povertà di quello che c'era intorno e l'idea che avevano gli intellettuali di poter incidere sulla realtà. Invece non incidevano manco per niente. Questo era quello che diceva. Però immaginate come se all'improvviso io scrivessi un racconto in cui metto a dire e comunque Maurizio De Giovanni dice va in tutte le trasmissioni televisive, però in realtà non gliene importa niente del Napoli, oppure dicessi no perché Roberto Saviano, cioè era una cosa così. Quindi ovviamente questa cosa fu presa malissimo, del resto, cioè sono diciamo comprensibile, è comprensibilissima la posizione di chi se ne offese. È condannabile del tutto la posizione di Vittorini, per cui Anna Maria Ortese fu proprio messa a un bando feroce e questa cosa le provocò uno schianto interno tale che lei non tornò mai più a Napoli. Quindi immaginate che cosa, una scrittrice che si impegna tantissimo nel raccontare la realtà napoletana del dopoguerra, che intitola uno dei suoi libri più belli Il mare non bagna Napoli, non tornerà mai più a Napoli se non una volta fugacemente di nascosto senza farlo sapere a nessuno. Che cosa succede? Che nel 94 c'è stato un periodo di grande, poi Anna Maria Ortese, essendo una non salottiera e essendo quasi una, non so come dire, un suo cavallo di battaglia in qualche modo, no? Questo involontario, non che lei lo facesse apposta, era proprio così. Allora, questa cosa nell'universo editoriale fa sì che tu ogni tanto compari solamente se hai un libro, poi scompari. Cioè, immaginate una situazione in cui, che ne so, Morante e Moravia se ne andavano con Pasolini a fare viaggio e tutti i giornali riportavano le fotografie di questi viaggiatori intellettuali, di questi artisti. Anna Maria Ortese stava in una stanzetta insieme a sua sorella Maria, perché poi guarda, pensate che, non so, in fantasia pure la signora Beatrice, la mamma della Ortese, aveva 7 figli, una si chiama Anna Maria e una Maria. C'è un motivo, poi ve lo dico. Quindi immaginate, no, lei scompariva del tutto, a un certo punto ricompare con piccole persone, scusate, con poveri semplici, e con cui vince, nel 67 vince Lo Strega, quindi finalmente arriva la grande affermazione. Mi avete corretto? Avete fatto bene? No? Ok. Arriva la grande affermazione, dopodiché scompare di nuovo e la ripesca Calasso, Roberto Calasso, editore di Adelphi. Dopodiché Calasso fa una grande opera di ripresa, compra tutto il catalogo da tutti gli editori che avevano pubblicato Ortese e finalmente, diciamo, ne dà una versione omnia nella quale possiamo trovare tutto. La cosa buffa è che nel 94, ed è l'ultima cosa che dico sul Mare non bagnano, anzi la penultima, nel 94 lui pubblica quindi questa edizione qua, che sarebbe la stessa identica di quella là, semplicemente nuova. E le chiede, dice: guarda Anna Maria, dobbiamo rilanciare questo libro, facci una pagina, due pagine di prefazione. In questa prefazione, che a me mi fa arrabbiare come una bestia, in questa prefazione lei chiede scusa ai napoletani. Cioè lei dice: guardate, io fui messa al bando, io mi rendo conto, io ho sbagliato a scrivere quel libro, perché però dovete tenere conto di questo. Io questo libro non l'ho scritto, quella miseria, quel dolore che io vedevo su Napoli non era dei napoletani, era mio. Quindi era il mio smarrimento che io proiettavo su Napoli. Questa cosa comunque io l'ho pagata caramente, perché a Napoli non ci sono tornata mai più. Chiedo scusa, leggetevi, compratevi questo, e lei aveva sempre problemi economici, quindi qualunque cosa le dice, era questa proprio una ragazzina in balia degli editori, qualunque cosa le dicevano di fare, lei la faceva. Perché mi fa rabbia? Perché in realtà Anna Maria Ortese diceva una cosa di Napoli che è ancora vera e che continua a essere vera e che è sempre vera. E questa non è un'idea mia, è un'idea che io ho verificato un giorno andando invitata da Vincenzo Trione a fare un incontro per degli studenti di architettura. Durante questo incontro io fascio questo libro, cioè insomma ci metto una carta attorno per non far vedere che cosa fosse, e leggo l'inizio della città involontaria, quindi un racconto del 1953. E lo leggo, questo è successo 6-7 anni fa, lo leggevo quindi a degli studenti di architettura, quindi che saranno stati ragazzi di 19-20 anni, comunque della Federico II di Napoli, che è un'ottima università. Io ho letto questo, vabbè, forse qualcosa l'ho omessa. Una delle cose da vedere a Napoli, dopo le visite regolamentari agli scavi, alla Zolfatara, e ove ne rimanga tempo, al cratere, che sarebbe il Vesuvio, no? È il terzo e quarto granili, nella zona costiera che lega il porto ai primi sobborghi vesuviani. Io i toponimi, quando l'ho letto ai ragazzi di architettura, li avevo cancellati tutti. È un edificio della lunghezza di circa 300 metri, largo da 15 a 20, alto molto di più. L'aspetto, per chi lo scorga improvvisamente, scendendo da uno dei piccoli tram adibiti soprattutto alle corse operaie, è quello di una collina o una calva montagna invasa dalle termiti, che la percorrono senza alcun rumore né segno che denunci uno scopo particolare. Anticamente le mura erano di un rosso cupo che ancora emerge qua e là, fra vaste macchie di giallo e ditate di un equivoco verde. Ho potuto contare 174 aperture sulla sola facciata, di ampiezza e altezza inaudite per un gusto moderno, e la più parte sbarrate, alcuni terrazzini e sul dietro dell'edificio 8 tubi di fognatura che, sistemati al terzo piano, lasciano scorrere le loro lente acque lungo la silenziosa muraglia. I piani sono 3, più un terraneo, nascosto per metà nel suolo e difeso da un fossato, e comprendono 348 stanze tutte ugualmente alte e grandi, distribuite con una regolarità perfetta a destra e a sinistra di 4 corridoi, uno per piano, la cui misura complessiva è di 1,2 km. Ogni corridoio è illuminato da non oltre 28 lampade della forza di 5 candele ciascuna. La larghezza di ogni corridoio va da 7 a 8 metri, la parola corridoio vale quindi a designare più che altro 4 strade di una qualunque zona cittadina, sopraelevate come i piani di un autobus e prive affatto di cielo. Soprattutto per il piano terra e i 2 piani superiori, la luce del sole è rappresentata da quelle 28 lampade elettriche che qui brillano debolmente sia la notte che il giorno. Sui 2 lati di ciascun corridoio si aprono 86 porte di abitazioni private, 43 a destra, 43 a sinistra, più quella di un gabinetto, contraddistinte da una serie di numeri che vanno da 1 a 348. In ognuno di questi locali sono raccolte da 1 a 5 famiglie, con una media di 3 famiglie per vano. Il numero complessivo degli abitanti della casa è di 3.000 persone, divise in 570 famiglie, con una media di 6 persone per famiglia. Quando 3, 4 o 5 famiglie convivono nello stesso locale, si raggiunge una densità di 25 o 30 abitanti per vano. Enunciati così, qua arriva Ortese, enunciati così sommariamente alcuni dati circa la struttura e la popolazione di questo quartiere napoletano, ci si rende conto di non aver espresso quasi nulla. Ogni giorno, in 1.000 competenti uffici di tutte le città e i paesi del globo, macchine perfette allineano numeri e somme di statistiche, intese a precisare in quale e quanta misura nasca, cresca e si dissolva la vita economica, politica e morale di ogni singola comunità o nazione. Altri dati, di una profondità quasi astrale, si riferiscono invece alla vita e alla natura degli antichi popoli, alle loro reggiture, trionfi, civiltà e fine. O, scavalcando addirittura ogni più caro interesse storico, si rivolgono a considerare la vita o le probabilità di vita dei pianeti che brillano nello spazio. Il terzo e quarto granili, uno dei fenomeni più suggestivi di un mondo, come l'Italia meridionale, morto al tempo che avanza, va quindi, più che scoperto in ingenue cifre da questo o quell'oscuro cronista, visitato accuratamente in tutte le sue deformità e gli assurdi orrori da gruppi di economisti, di giuristi, di medici. Apposite commissioni potrebbero recarvisi a contare il numero dei vivi e dei morti e di quelli, come di questi, esaminare le ragioni che li condussero, li tennero o li portarono via di qui. Perché il terzo e quarto granili non è solo ciò che si può chiamare una temporanea sistemazione di senza tetto, ma piuttosto la dimostrazione in termini clinici e giuridici della caduta di una razza. Secondo la più discreta delle deduzioni, solo una compagine umana profondamente malata potrebbe tollerare, come Napoli tollera senza turbarsi, la putrefazione di un suo membro, che questo e non altro è il segno sotto il quale vive e germina l'istituzione dei granili. Cercare a Napoli una Napoli infima, dopo aver visitato la caserma borbonica, non viene più in mente a nessuno. Qui i barometri non segnano più nessun grado, le bussole impazziscono. Gli uomini che vi vengono incontro non possono farvi nessun male. Larve di una vita in cui esistettero il vento e il sole. Di questi beni non serbano quasi ricordo. Strisciano o si arrampicano o vacillano. Ecco il loro modo di muoversi. Parlano molto poco. Non sono più napoletani né nessun'altra cosa. Una commissione di sacerdoti e studiosi americani che oltrepassò arditamente, giorni or sono, la soglia di quella malinconica casa, tornò presto indietro con discorsi e sguardi incoerenti. Che cavolo è? Dite la verità, cioè è una cosa magnifica, no? Allora avete visto come lei, scientemente, è passata da una descrizione fredda, razionale, numeri, stanze, numero di lampade, quasi una mappatura di quello che succedeva, alla considerazione umana che scatenava in lei. Quando io, quindi i granili che cosa erano? Erano dei casermoni nei quali furono messe le persone sfollate dopo i bombardamenti, che a Napoli furono ferocissimi, soprattutto nella zona del porto, quindi erano persone che non avevano più casa e furono ammucchiate lì. E ci rimasero finché non fu fatta la ricostruzione. Quando io ho letto ai ragazzi, agli studenti di architettura, queste pagine, ovviamente nascondendo le cose più evidenti, anche linguisticamente che sembravano più classiche, loro, senza colpo ferire, mi hanno detto è Scampia. Cioè loro erano convinti che fossero tutte le zone, ma Scampia, diciamo, per voi, dopo Gomorra, diciamo, è facile da capire, però insomma sono tutte le 167, sono tutte le leggi per l'edilizia popolare che chiaramente applicate negli anni 60 hanno creato dei mostri che rispondono a queste descrizioni. Forse il sistema fognario è cambiato e forse le persone non sono più così larvatiche perché hanno esperito una specie di resistenza anche alla larvaticità e in qualche modo la criminalità organizzata fa da pungolo in qualche modo, per cui sono più aggressive di come le racconta lei, ma l'esito esistenziale, no, è quello, è lo stesso. Perché? Perché il problema è che non si possono tenere tante persone nello stesso posto, se questo posto in sé non è dignitoso, la dignità delle persone automaticamente si abbassa. Ora, scrivere una cosa del genere non era un j'accusa a chi, era un j'accusa a chi l'aveva creato, non a chi ci stava o a chi lo... Nessuno può sentirsi offeso da una cosa del genere, ma anzi, secondo me, ci si sente in qualche modo corrisposti nello sdegno. Qualcuno sta dicendo quello che anche io penso, cioè che questa è una vergogna. E quando uno scrittore fa questo, un cittadino non può che esserne contento, no? Perché si sente risuonare una cosa che una doglianza che ha interna fuori di sé sulla pagina. Questo per dirvi che non era un'impressione mia che Anna Maria Ortesi non dovesse assolutamente difendersi dal mare non bagna Napoli, ma appunto gli studenti mi confermavano che stavano ascoltando qualcosa che loro avevano ben presenti ai loro occhi. Quindi ancora una volta Calasso aveva sbagliato, non nel ripubblicarla ma nel chiederle di scrivere una prefazione, diciamo, di autodifesa, e Anna Maria Ortesi non aveva sbagliato niente. Adesso arriviamo al BSE. Allora, ecco, io potrei continuare a parlare di Ortesi in assoluto per un sacco di tempo, ma Anna Maria Ortesi quindi aveva questa... avete capito com'era? Cioè, una che scrive così, figuratevi come veniva ghettizzata, come veniva attaccata. Moravia disse di Ortesi quella che si lamenta sempre, no? Cioè, Moravia, là secondo me secondo me ci stavano tre stigmi. C'è lo stigma del Sud, che comunque gravava moltissimo, cioè credo che, insomma, nella mia percezione si è riabilitato da poco il Sud, poi non so adesso con la Lega che succede. Quindi lì gravava il pregiudizio geografico, il pregiudizio di genere, cioè ricordiamoci che Elsa Morante era una che diceva di se stessa sono uno scrittore, chiaramente perché era una scrittrice, ma si voleva difendere e sentiva che dire sono una scrittrice non sarebbe bastato ad accreditarla, quindi diceva sono uno scrittore, ed era una che diceva io riesco ad avere amicizie solo con i maschi. Ora, siccome le donne sono chiaramente più intelligenti degli uomini e Morante era intelligente, è impossibile che lei riuscisse ad avere amicizie solo con i maschi, ma aveva capito che quella era un... non penso che fosse una strategia, penso che fosse un'aderenza reale, che quella era la parte dominante, no, l'elite che in qualche modo poteva accreditarla. Quindi questo è il periodo storico per le scrittrici nel quale ci muoviamo. Allora io credo discriminazione di genere, discriminazione geografica e secondo me anche grande discriminazione sociale. Perché Anna Maria Ortesi era, a Napoli si direbbe è foresta, che vuol dire era una, come si traduce Ugo è foresta, su creatura è foresta, come dobbiamo dire? Però è più, no, è più... no, è più, come si dice, selvaggio, ecco, selvaggio. Ecco. Era una selvaggia, da un punto di vista, cioè, è vero che la riforma gentile attecchi lentamente, che uno non può, però i fratelli di Anna Maria Ortesi andavano a scuola, fecero tutte le scuole. Anna Maria no, ha ripetuto, lei vabbè, si spostò continuamente, nacque solo a Roma, poi è stata in Libia, è stata a Potenza, vede tutte le cose del sud, ogni volta si riscriveva a scuola e non le piaceva in nessun modo. Luca Clerici, che è uno dei suoi biografi più attendibili, ha contato che si è iscritta alle scuole in terza elementare tre volte, cioè non riusciva proprio ad andare avanti. Lei lo odia, lo odiava, lo diceva sempre, i fratelli andavano avanti. E quindi a che cosa si deve il fatto che poi Anna Maria Ortesi sia diventata una delle più grandi scrittrici del Novecento? Lei a un certo punto lo dice, dice una cosa molto bella, dice io non lo so perché scrivi, io no, perché scriveva lo sa, lo dice. Dice che scriveva perché ho cominciato a scrivere per tentare di fermare le cose che si evolvevano e scivolavano via come nuvole nel cielo. Quindi lei sente la necessità di fermare le cose che vede, no? O le idee che ha. Quindi scrive per questo, ma perché sa scrivere? Lei dice perché il papà prendeva questi 7 figli la sera e gli leggeva I Miserabili. Lei è legatissima a questo libro. Poi crescendo, cominciando a scrivere, a frequentare l'editoria, si rende conto, lo sottostima un po', nell'età adulta, dice, lo so, era un po' un polpettone, un po' c'ha qualcosa di molto retorico, però in realtà lei col cuore rimane molto legata ai Miserabili, perché... per questa consuetudine, no? Che è la narrazione orale così importante, vedete, di appunto del padre di accogliere tutti I figli attorno a sé e leggere. Loro avevano solo questo libro a casa sostanzialmente e leggevano da quel libro. È lì che la fantasia di Ortese si sviluppa, tant'è vero che Ortese da ragazzina scrive, lei c'ha un fratello che poi le morirà nella marina, e lei era legatissima a questo fratello, le sue prime poesie le scrive per questo, in memoria di questo fratello. E tutte le proiezioni, tutte le fantasie da ragazzina, lei ce le ha francese in qualche modo, no? Di tipo coloniale, di tipo marittimo, di tipo molto fantastico, molto lontano dal reale. E questo è stranissimo per poi chi l'ha letta dopo, chi la conosce. E certamente di questa grandissima fantasia c'è traccia ovunque. Il fatto che lei si innamori delle leggende classiche napoletane, che racconti l'infanta sepolta, l'iguana forse è la cosa che più semplicemente ci racconta come lei fosse continuamente bersagliata da immagini fantastiche, no? L'iguana appartiene quasi al genere del bestiario, cioè è un animale reale e fantastico insieme, è stranissima come percezione. Però, per dire, lei da ragazzina impara a scrivere in qualche modo, perché scrivere non è scrivere, no? Sulla grafia c'è da dire, la grafia è questa. Io la riesco a leggere, e anche Clerici c'è riuscito, però insomma si vede che era autodidatta in qualche modo. E niente, lei però impara quindi a leggere, cioè a scrivere, perché le vengono letti I Miserabili. Però appunto lei era una foresta, lei odiava la scuola, ogni volta che tenta di... A un certo punto lei riesce finalmente a finire le scuole dell'obbligo e decide a Napoli di iscriversi a una scuola tecnica. Immaginate l'Ortese. Ma ci va molto contenta. Lei il giorno in cui si va a portare l'iscrizione, 2 anni di scuola d'avviamento, questa era che doveva fare. Quindi 2 anni passano in fretta, uno di noi direbbe, no? Lei ci arriva tutta contenta, cioè ci sono proprio pagine in cui lei in intervista a Dacia Maraini racconta e dice: io ero proprio contentissima il giorno in cui mi andai a iscrivere, pensai che bello, mi metto il vestitino pulito, vado là, mi si apriranno nuove strade, vedrò delle cose. Dopo 2 o 3 mesi si ritira da scuola, torna a casa e dice ai genitori: se mi mandate ancora a scuola mi uccido. Cioè lei non voleva assolutamente studiare. E dove scriverà Anna Maria Ortese? Scriverà, e dipingeva anche molto lei, quindi lei aveva una consuetudine con la carta, con la pazienza, con la disciplina. Dove lo fa? Lo fa sugli scalini della casa a cui è ispirato il porto di Toledo. Porto di Toledo perché lì sfociava via Roma, via Toledo, che insomma sotto Mussolini si è chiamata via Roma. Ancora nella memoria dei napoletani si alterna via Roma e via Toledo, è molto spesso la toponomastica napoletana è doppia, per rendere ancora più facile la città, diciamo. E c'era questo, il Pilar, che era lo sbocco a mare, che più o meno adesso, per qualcuno di voi che va a Ischia, a Capri o a Procida, diciamo più o meno dove sta Molo Beverello, dove ci stanno gli imbarchi per le isole, più o meno, ma non esiste più quella strada e non esiste più quello sbocco. Tra Varco Immacolatella e il Molo Beverello. Ad ogni modo lei quindi proiettava il porto di Toledo, quindi era il porto di Napoli chiaramente, lei non è mai stata a Toledo, e stava lì seduta su questi scalini di una casa, molto la descrizione di questa casa, chiaramente si capisce che questa casa è poverissima, ma tenete presente questa parola di povertà, perché è quella che poi ci porta al gabinetto VSC, nonostante la magnificenza. Lei si vede, tutte le descrizioni delle sue case sono descrizioni di case povere, anche perché appunto i fratelli erano tanti e perché comunque era il periodo del dopoguerra, prima della guerra, poi durante la guerra, poi il dopoguerra, quindi sono periodi in cui effettivamente o eri proprio ricco in Italia, molto solido, sfollavi in campagna, avevi delle tenute, oppure così erano tutti alloggi insomma raffazzonati. E però questa descrizione della casa di Toledo, del Pilar a Napoli, nelle pagine di Ortese diventa bellissima, perché la descrizione dell'infanzia è irrorata della luce dell'infanzia. E allora lei racconta queste stanze e uno quando la legge pare che sta girando per una reggia, e racconta della stanzina rossa. Dice in c'era una stanza rossa nella quale i suoi fratelli studiavano. Tra l'altro lei era una furbona, perché quando i fratelli avevano bisogno di qualcosa, tipo un compito in classe, dovevano portare un compito da casa, lo chiedevano a lei e lei lo faceva bene, tant'è vero che a un certo punto una docente di non so quale fratello dice: questa non è farina del tuo sacco, cioè riconosce che c'è una mano diversa, che era stata quella, era un attimo il sacco di Anna Maria Ortese, ma non si sapeva ancora. In questa stanza rossa dove i fratelli studiavano, che succede? Si incontrano due odori, l'odore dell'inchiostro e l'odore delle bucce dei mandarini. Bello, quindi è questo quello che lei racconta di questa casa, e lei quasi in disparte, quasi come se volesse rifiutare lo studio canonico, no? In disparte sui gradini esterni di una casa dove evidentemente era finito lo spazio per stare seduti e avere qualche cosa che ti facesse da appoggio, seduta sui gradini scriveva e nasceva la scrittura di Anna Maria Ortese. Angelici Dolori è stato composto lì, in quella posizione, così. Allora, perché dicevo, quindi questa povertà diventa, quindi vi rendete conto che lei, però a povertà vorrei aggiungere una parola che sia da chiave a questo momento di Anna Maria Ortese che vi sto raccontando. Ero partita, se vi ricordate, dal fatto che secondo me il disprezzo di Moravia si scatenava anche su una discriminazione di tipo sociale. Perché chiaramente c'era una alta borghesia solida alle spalle dei salotti romani, no? Diciamo la grande bellezza di Sorrentino, perché quelle le cose, queste sono, cioè poi si ripetono, possono leggermente variare, però diciamo le impronte del consorzio umano, così come noi lo conosciamo in società, quelle sono. A un certo punto, però c'era questo grande vulnus invece economico nella storia personale di Anna Maria Ortese. Lei si mette a lavorare come segretaria a un certo punto, quindi prende, diciamo, uno stipendio piccolino, poi finché lei finirà tutta la sua storia vivendo con la sorella, lei non è mai stata sposata, si sa di qualche amore giovanile, sempre Clerici ne parla di qualche amore giovanile, ma non si sa se sono amori proiettati, cioè sono ambizioni di amori, sono amori realizzati, vive in disparte tutta la vita e morirà a Rapallo con una sorella malata, e in due vivono con una pensione. Ora, quindi diciamo lo stigma della povertà in qualche modo c'è sempre, però io a questa parola povertà volevo aggiungere la parola inadeguatezza, perché sono due cose diverse, perché ci sono dei poveri molto adeguati e ci sono delle persone borghesi che stanno bene che si sentono molto inadeguate. Credo che il problema di Ortese fosse sentirsi, più che fosse che essere povera, poi è anche un problema proprio pratico, fosse proprio sentirsi inadeguata, cioè lei si sentiva a disagio con tutti. Se voi la vedete, il giorno in cui lei vince lo Strega, cavolo, lo Strega, il Ninfeo di Villa Giulia, ve lo immaginate, Maria Bellonci, no? Lei ha uno scialletto di lana in testa, cioè sta tutta così, sta vestita a fiorellini, no? Una cosa che fa venire un freddo addosso, che uno, se fosse la zia, uno direbbe: zia, ti porta alla Rinascente, cambiati, no? Così, ed è, lei è chiusa, e gli editori raccontano, quasi tutti, in questo c'è nella narrazione di quasi tutti gli editori, tranne il primo, che dice fu complicatissimo portarla in giro, cioè dice lo Strega è pure una cosa promozionale, cioè prima io ti candido allo Strega, va bene, tra l'altro Poveri e Semplici, se posso permettermi, da lettrice, da amante, non è il più bel libro di Anna Maria Ortese, se ne resero conto anche al Ninfeo di Villa Giulia. Il commento di Maria Bellonci o di Anna Maria Rimoaldi, non mi ricordo quale delle due, penso più Maria Bellonci, fu Ortese ha scritto di meglio, ma lo Strega se lo merita comunque. Quindi proprio anche lì, no, cioè no, che bello, voglio dire, pure se lo pensi non lo dire, dici ok, deve vincere lo streak, anche perché gli altri libri quell'anno facevano, cioè non erano così belli, quindi voglio dire comunque l'avrebbe dovuto vincere, vabbè, no, però questa cosa non se lo merita, cioè questa cosa e diamoglielo, non che lei conquista, è sempre questa società che le gira attorno cattiva, è sempre un dare, no, sempre l'accetta così, la butta via così. Lei questa cosa la sente forte, e gli editori dicono tutti che era un problema portarla in giro. Cioè dico, ok, noi adesso ti lanciamo il libro, ti vogliamo fare una bella campagna promozionale, devi venire a cena. Lei si inventava scuse tutte le sere, non riusciva mai ad andare a cena con... Loro non riuscivano mai a portarla a cena. Cioè stavano continuamente a dire, oggi Anna Maria purtroppo non è potuta venire perché aveva un attacco di colite. Oggi Anna Maria purtroppo non è potuta venire perché è inciampata. E fu così tutto. E quindi non aiutava, perché uno fa così? Perché è timido, lei si sentiva inadeguata, cioè lei sentiva che non avrebbe retto a quel confronto. Io spero che dentro di lei sentisse pure che non gliene fregava niente di questo confronto, non credo, che credo che questa cosa dia sempre una punta di sofferenza, però in qualche modo io spero anche che lei fosse talmente superiore che non, in qualche modo sentisse questa superiorità, che ci fosse un orgoglio dietro. Non sembrerebbe, è una cosa, una speranza mia, diciamo, da persona che le vuole bene, la vuole immaginare più forte di quello che lei racconta di se stessa. Ad ogni modo, riesce ad andare, per il premio Strega, riesce ad andare a cena, l'editore riesce a convincere a portarla a cena solamente con Paola Masino. E va malissimo la serata, perché lei non si poteva tirare indietro, perché erano in tre a cena, quindi niente di ufficiale, ma la serata va malissimo perché a un certo punto, mentre stanno mangiando, dopo gli spaghetti, la descrizione è carina, dopo gli spaghetti, Paola Masina racconta di come aveva trovato un formicaio nel suo giardino e per distruggere queste formiche aveva messo un candelotto di non so che cosa, un giornale incendiato a capa sotto dentro il formicaio per gasare praticamente le formiche. Anna Maria Ortese a quel punto, finito il piatto di spaghetti, sbatte le mani sul tavolo e se ne va urlando «No, questo è troppo!» e non torna mai più indietro. Cioè questa è stata l'unica scena ufficiale a cui sono riuscita a trascinarla, perché lei era un giurato, era una delle amiche della Domenica, finisce malissimo. Penso che Mazzina non l'avrà votata quell'anno allo Strega, non lo so. Lei vinse di un solo voto, tra l'altro. Quindi lei si sentiva del tutto inadeguata. Ora, questa inadeguatezza, se io non fossi entrata al VSE ieri, me la sarei giustificata, diciamo, con una specie di sensazione atavica che uno si porta dietro. Questa è una cosa che io ho trovato a volte nelle persone che si trovano in ambienti diversi da quelli da cui vengono. Vi faccio un esempio molto personale. Mia madre, che è nata nel 1946, molto povera, quando poi a un certo punto ha studiato tanto ed è diventata un dirigente del Ministero dei Beni Culturali, e ogni tanto mi diceva: ma nonna, devo andare a pranzo, non so, dalla direttrice del FAI, che mi metto? E guardava se teneva le calze giuste. Cioè, sentiva sempre una inadeguatezza, perché si trovava in situazioni in cui c'era una borghesia forte alle spalle di una persona, e lei, pur diciamo essendosi conquistata tutto con il valore della sua testa, sentiva che c'era una parte di sé che arrivava più lentamente. Quindi io questa sensazione un po' la conosco, cioè so che cosa significa, e mi ero giustificata il modo di essere schivo, quasi antipatico, di Anna Maria Ortese in questo modo. Guardate che lei lo rivendica di essere antipatica, sempre a Dacia Maraini, che la intervistava, pensate che bel momento, Dacia Maraini che intervista Anna Maria Ortese, ma no, come sarei voluta essere Musca e ascoltarle. E Dacia Maraini le chiede, dice, perché tu sembri così antipatica? Lei dice, no, io sono antipatica. E col tempo mi sono anche detta, l'intellettuale ha quasi il dovere di essere antipatico, perché nel momento in cui tu non sei più antipatico compiaci troppa gente, se compiaci troppa gente non hai più la distanza giusta per dire le cose come le pensi. Poi essere gentili è un altro discorso, insomma, uno deve essere garbato, deve essere gentile, però comunque essere antipatico secondo me è una cosa che uno può rivendicare. E, ebbene, arriviamo all'archivio di esse, dove ci sono. Anna Maria Ortese ha scritto un sacco, ha scritto 750 lettere a 50 destinatari diversi, quindi l'archivio è molto bello, molto fornito. Io, Gloria Manghetti, che ringrazio anzi anche per avermi invitato, mi aveva fornito già delle riproduzioni fotografiche dell'archivio Betocchi. Betocchi è uno dei suoi pochi amici, uno degli amici più cari. L'amicizia si struttura soprattutto negli anni 70. Io so che voi avete fatto un incontro su Betocchi qua un paio di volte fa. Quindi poeta fiorentino, tra l'altro un poeta molto accreditato, di nicchia, non famosissimo, però molto accreditato. E loro diventano amici, lui è molto generoso con lei, la invidia, le dice tu sei bravissima, tu devi, proprio nel periodo dello Strega le sta molto a fianco, e addirittura lui aveva una moglie malata, lei si affeziona tantissimo alla moglie di Betocchi e chiede continuamente in queste lettere a Betocchi come sta la moglie, e lo invita ad avere pazienza. Il loro carteggio è molto bello, è molto tenero, è romantico quasi. I propri carteggi, secondo me, tra due amici sono romantici, ed è una cosa che in qualche modo si sta perdendo. No, da un lato è bello perché gli amici riescono a vedersi molto spesso oggi, dall'altro lato, appunto, secondo me, nella possibilità di scriversi parole affettuose e di confrontarsi sulla carta, c'è una sfumatura di bellezza in più. E vi dico che in queste lettere la cosa molto carina che appare, diciamo, è che lei sogna molto la Toscana. Cioè, lei è affascinatissima, allora, partiamo da questo, tutti i meridionali sognano la Toscana. O meglio, tutti i meridionali hanno sognato la Toscana e l'Emilia Romagna quando erano regioni russe. Poi, diciamo, un po' meno adesso, Però, diciamo, c'è stato un periodo, gli anni 70, 80, il periodo in cui la temperie in cui sono cresciuta io, tutti quanti dicevano, ma tanto io poi alla fine mi venderò tutto e andrò a vivere in Toscana. Ma si diceva questa cosa. Qui la Toscana sui meridionali esercita un fascino particolare. Lei scrive a Betocchi, questo nel marzo del 72, scrive: spesso penso alla Toscana, come sarebbe più rasserenante viverci. Lei gli scrive da Milano nel 72, poi infatti si andrà a Rapallo, che è rasserenantissima, perché chiaramente quello è il problema, era il suo delirio interiore. Poi le città non aiutano, le grandi città non aiutano, se pensate tutte le grandi città che le ha vissuto sono città complicate. Però la gran difficoltà è che non posso pagare una casa affitto normale, cioè alto, avrei bisogno di un alloggio in case popolari, pagando mensilmente 20-25 mila, non più. Chi è il sindaco di Firenze? Chiede lei nella lettera. Credi che potrebbe, se mi recassi a trovarlo, aiutarmi in questo senso? Ma l'immaginate adesso? Io vivo di una pensione di 60.000 lire mensili, perciò dico case popolari. Non solo Firenze, anche Prato, Lucca, Siena, si candida ai vari sindaci. Massa mi piacerebbero. Pur di avere due stanze e una terrazza, oppure un piccolo giardino. Soffro molto qui, ospite di amici ricchi e sprezzanti che aspettano che me ne vada, mentre io e mia sorella non possiamo più andare in nessun posto. Mia sorella ha anche lei una pensione, ma basta a lei, anche malandata in salute. Questa cosa che delle due stanze della sorella sono costanti nel suo epistolario con Betocchi. Quindi evidentemente loro si parlano di cose molto, molto personali, appunto si confrontano molto. C'è un altro pezzo, lei non si trasferirà mai, il sindaco di Firenze non le rispose, però c'è di nuovo lui, lei gli confida il senso di ostilità che sente attorno a sé. Questa, per esempio, se ci pensate, è una confessione molto grave, no? Cioè dire io vivo circondata di persone che non mi amano, questo è molto brutto da dire. Questo fa capire che c'è una grande affinità elettiva tra i due. Quindi ce n'era una, questa parte qua dice: non pago più, a questo punto lei diventa amorosa, non paga più l'affitto. Questa dovrebbe essere sempre il 73, questa lettera. Vivo con mia sorella, grandi crisi depressive, deformazione delle ossa, un pianto continuo. Quindi lei lamenta della sorella quello che gli altri lamentano di sé, di lei. In due stanze dove non pago più l'affitto da 4 anni, ero proprio morosissima, e sono considerata a ragione abusiva. Quindi disprezzo di tutti e ostilità che fanno impazzire. Ma pensate, questo succede 5 anni dopo il premio Strega. Cioè non è che questa non aveva vinto niente, nessuno si era accorto di lei, non aveva venduto libri. 5 anni dopo lei sta in una condizione che per 4 mesi non riesce a pagare l'affitto. Quindi disprezzo di tutti e ostilità che fanno impazzire, ma di qui non posso uscire, la casa è un lusso. E qua dice una cosa molto bella, sono circondata, o siamo, di ricchi maiali che ci abbracciano e si inteneriscono facendo il nostro nome, ma in quanto a muovere un dito hanno altro da pensare. Io sono, diciamo, lei non lo dice, ma io sono quasi sicura che sono gli editori, questi ricchi maiali. Nel senso che lei comunque era circa, cioè, esistono editori ed editori, però ricordiamoci che a quei tempi Giulia Einaudi era sempre uno che entrava in casa editrice a via Biancamano, faceva cadere il cappotto a terra perché qualcuno l'avrebbe raccolto e andava direttamente a lavorare. Cioè questa era più o meno la situazione. Okay? Però la cosa che mi è piaciuta di più è stata leggere la... se vi sento turbolenti, c'è qualche editore in... Ma scusate, pensate a Vallecchi. Vallecchi è uno dei suoi editori, fiorentino. A un certo punto Vallecchi le sottrae un manoscritto, cioè questa veramente era una disgraziata, e questo si scopre nelle lettere con l'Arlotta. Allora vi devo raccontare la mia esperienza di ieri, io arrivo al gabinetto e cerco le lettere con l'Arlotta perché volevo che lei avesse un'amicizia femminile. Tra l'altro che cosa succede? Che l'Arlotta è morta credo nel 2000 e qualcosa, comunque di recente. Ah, Flavia Arlotta. Flavia Arlotta è una pittrice molto, molto brava, anche molto quotata. E viveva a via dell'Osservatorio qua a Firenze. La moglie di Colacicchi, bravissima. È vero, vedete, facciamo sempre lo stesso errore, la moglie di Colacicchi. Colacicchi era il marito dell'Arlotta. Allora. Allora, vivevano a via dell'Osservatorio qua a Firenze e se ne andavano in vacanza a Ischia, quindi questi qua erano ricchi ricchi. No, diciamo una cosa di Flavia Arlotta. Flavia Arlotta era una persona bellissima, proprio esteticamente. Le avete mai visti le sue fotografie? Googlatevele. Ci stanno delle foto di lei e il marito, bellissimi tutti e due, proprio esteticamente. C'erano dei profili stranissimi. Tra l'altro la Arlotta c'aveva, era nata a Napoli pure lei, ma c'era stata pochissimo, e c'aveva la mamma russa, e c'è qualcosa proprio nel profilo dell'Arlotta per cui si vede che è russa, c'ha qualche cosa, dei tratti sovietici bellissimi, raffinatissimi, chiara, lei tutta chiara. E che cosa c'hanno? Vabbè, l'Arlotta c'ha una storia molto bella, no? Lei era ricca di famiglia, il papà era proprio ricco, tant'è vero che la casa... Ho fatto un'esperienza sull'Arlotta, perché appunto per incrociarla con Ortese. La casa di Via dell'Osservatorio, che è una casa studio, gliela regala il padre, ma io non so com'è Via dell'Osservatorio, immagino che sia bella. E quindi, diciamo, loro sono proprio molto benestanti. Lei parte da Napoli a 16 anni, 17 anni, per venire a studiare arte a Firenze, quindi si trova a Firenze e poi si innamora di Colacicchi e vivranno insieme, poi avranno due figli, si sposeranno, avranno due figli, e lei invece, cioè lei viene subito quotata, fa dei dipinti molto belli, tra l'altro voi anche io, perché sono internazionalisti, ma bisogna esserle molto grati, perché lei era anche una prima paesaggista, cioè nel senso che il fatto che lei dipingesse i paesaggi la spingeva a occuparsi del paesaggio fiorentino, e negli ultimi anni, dopo gli anni 70, nota con disprezzo degli abusi, incredibile per noi pensare che anche voi avete degli abusi edilizi, ma evidentemente li avete, e quindi annota degli abusi. Quindi lei era un ambientalista in qualche modo, no? Cioè il fatto che i suoi dipinti più belli sono tutti paesaggi, anche i ritratti sono belli. Comunque, che cosa succede? Che Flavia Arlotta muore dopo il 2000. Quindi quando Luca Clerici fa questo bellissimo volume in cui c'è tutta la vita di Anna Maria Ortese, l'archivio VSE non possedeva ancora le lettere Arlotta, per cui quando io sono arrivato ho detto: guardate, io voglio vedere solo le lettere dell'Arlotta, perché per due motivi: uno, perché sono completamente inedite, cioè non c'è nella trascrizione da nessuna parte, e il secondo motivo è perché io le volevo fare trovare un'amica femmina, mi ero scocciata di questi amici maschi poi cattivi, volevo l'amica femmina, e scopro che loro si vogliono un sacco di bene. Però vi devo raccontare che cosa è successo ieri. Mi danno l'archivio delle lettere, perché sono state donate poi dagli eredi, no? Tutto l'epistolario dei genitori sono stati donati al gabinetto VSE. Infatti guardate che è proprio bellissimo, cioè voi venite qua, però andate a fare pure un giro là. Fatevi, vi consiglio come percorso, andate sugli indici del catalogo online, cercatevi qualche cosa che vi interessa, qualcuno famoso, poi, e poi vi andate a prendere le carte, perché guardate, mettere le mani sulle carte, mettiamo, non so, vi piace Buzzati, ci stanno delle cose, perché mettere le mani su una cosa che, cioè, qua c'è della mitomania, mi rendo conto che è una cosa tipo appunto ragazzine che si fanno i selfie con i cantanti, però mettere le mani su qualcosa che veramente è stata toccata, no? Da Ortese, da Buzzati, è una cosa bellissima, cioè quelli te le danno le carte, tu le tieni in mano e vedi ste firme, e ti viene, cioè tu pensi che quello l'ha vergate, cioè stava là, quello con l'inchiostro, quello stesso foglio che tu tieni in mano è stato nelle mani di... Se siete un po' come me così, che insomma... Vi piacerà, è bellissimo. E io vi prendo queste corrispondenze, mi metto a leggere e sotto gli occhi attoniti dell'archivista comincio a piangere calde lacrime. A parte il fatto che me le ricopiavo, guardate, mi sono fatte tutte le cose, è molto bello. E infatti l'archivista ha detto: ma ce le ricopia tutte, perché noi non la riusciamo a leggere la grafia di Ortese. E quindi può darsi che mi impiegherò. Ma perché mi metto a piangere? Perché scopro che Ortese ha sofferto tantissimo e guarda, l'epistolario è un genere tremendo, cioè bisogna essere preparati agli epistolari. Il mio consiglio è di non leggere infatti mai le lettere, se trovate anche le mail aperte, non so, dei vostri mariti, compagni, lasciate stare, perché l'epistolario è qualcosa che non viene mediato dalla letteratura, quindi anche quando tu riconosci la penna, le espressioni, le metafore, gli accenti della grande letteratura, è qualcosa che in qualche modo voleva restare privato. Tant'è vero che io mi sono chiesta molto se leggervi queste cose che ho trovato, perché dico... Già mi sono sentita io un'intrusona a mettere il naso in questa corrispondenza, che non dice, cioè non è una corrispondenza di forma. Uè cara, come stai? Come sono andate le vacanze? L'Arlotta c'aveva la casa Ischia, a Forio di Ischia, quindi faceva belle vacanze. E com'era l'acqua oggi? No? Loro si scrivevano quasi tutti i giorni, almeno due volte a settimana. No, sono lettere molto pesanti. Allora ho detto, siccome queste lettere hanno qualcosa di doloroso, e io ci ho messo il naso dentro, io vi leggo qualcosa, però vi leggo qualcosa perché se c'è da vergognarsi, chi si deve vergognare è la società. E quindi ho pensato che in fondo non le facevo un torto. Allora, Milano 29 dicembre 65, lei è talmente legata a Flavia che... quando cambia casa, perché lei da Roma passa a Milano lei si sente malissimo e si annoia, però appena le arriva la prima lettera di Flavia nella cassetta del nuovo indirizzo di Milano è tutta contenta, dice: che bello, come mi ha lenito questa specie di esilio nel quale mi sono ficcata, vedere le tue lettere, no? Perché la grafia amica arriva, la raggiunge anche nel luogo nuovo e freddo. Carissima Flavia, scusami questo biglietto affrettato e scusami se non mi sono fatta viva a Natale. Sai, questi giorni qui c'è un mezzo, non so, io ho tradotto casino, ma non era casino, perché refuso. La mia grafia comunque non, è molto peggio di quella di Ortese. Tra il cambiamento di casa e l'urgenza di fittare l'appartamento che lasciamo. Ho messo un'inserzione sul Corriere, quindi lei sta cercando di fittare la casa, e da quando è uscita il telefono non ha taciuto un momento. Oggi visita fino a sera di acquirenti, la testa se ne va. Qua Anna Maria Ortese che cosa sta dicendo? Le sta raccontando un fatto giornaliero, perché le amiche si dicono questo, no? Immaginate una chat. A noi dice: come è andata oggi? Non ti dico, tutto il telefono ha squillato tutto il tempo. Ma sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che lei si soffre di non avere il tempo di scrivere. Perché è un po' quello che dice Virginia Woolf nella stanza tutta per sé. Cioè, quando la realtà esterna è molto incombente, perché appunto ci stanno delle le cose, perché c'hai figli come nella Wolf, perché c'hai figli, oppure perché c'hai una casa da affittare, o perché tuo marito ti sta facendo impazzire con una con la sua nuova casa editrice come la Wolf, quello che ti manca è la possibilità di ritrovare il tempo e la sensazione di straniamento, cioè la testa se ne va. Mia sorella non è in grado di provvedere a nulla, si affida sempre più a me, a volte litighiamo perché io non reggo più, ma nemmeno lei sta meglio. Mio fratello a Natale non è venuto, abbiamo passato un Natale deserto, ma io a Milano non mi aspettavo che questo. Vedete, c'è sempre una proiezione sulle città che lei fa, no? Infatti lei aveva scritto silenzio a Milano, no, silenzio a Napoli, silenzio a Milano. In un'altra lettera, questo qua è bello perché fa capire appunto il rapporto con i premi e il rapporto con Vallecchi, che a me proprio mi ha fatto venire il freddo addosso. 12 dicembre 65, sai, comincia così, com'è bello questo incipit, sai, virgola, poi, virgola, voi l'ho cominciato una lettera così, sai, no, cara, uè, a proposito, sai, bello. Sai, poi ho finito con l'avere un premio, che era per l'Iguana, e domani la Vall puntato, che sarebbe Vallecchi, me lo dovrebbe mandare, ma non mi ha rallegrata, perché è uno dei meno significativi premi letterari, anzi, non è nemmeno letterario, una specie di premio di consolazione per artisti in difficoltà. Pensate quanto è stronzo l'editore. Dell'intero milione ho pagato 350.000 lire alla Vallecchi per riavere il vecchio manoscritto del libro, che altrimenti non mi restituiscono, e questo fatto mi fa stare male. Cioè Vallecchi ricompra che è il Monte dei Pegni, cos'è, andato a spignorare l'oro, cioè quello è un manoscritto e noi glielo restituisco per 350.000 lire sottratti al milione del premio. Ma è possibile? Ma quanto sono porci? E qui... Ok. Le manda un espresso il 20 agosto del 65 e le chiede: puoi mandarmi per favore, se non ti crea difficoltà, 5.000 lire? Scusami tanto, ma come fare? Anna Maria Ortese. Le dice: carissima Flavia, in mattinata avevo aspettato inutilmente le solite lettere che si fanno sempre attendere, ed ero triste perché né al pomeriggio né per tutta domenica sarebbe venuta posta. Ed ecco che rientrando a casa trovo il tuo espresso. Che allegra sorpresa. Grazie, grazie davvero tanto. Tutte le cose che mi dici, meno la storia della madre di Bezzi, mi hanno rimotivata. E anche il sentire, fatto quasi meraviglioso, che tu ti preoccupi per me, come se io fossi quasi della tua famiglia. Vi voglio far notare una cosa. Lei scrive, perché io ho copiato come stava scritto, no? Che tu ti preoccupi per me come se fossi, poi sopra, come se fossi, poi metteva quella cosa che mettevamo noi, che i ragazzi oggi non mettono più, così, no? La virgoletta per aggiungere qualcosa, per inserire qualcosa, e scrive io, che chiaramente è denotativo perché per la lingua italiana è ambigua, e quindi come se fossi poteva essere come se tu fossi, quindi lei lo mette, però pensa, però secondo me, siccome lei è una maestra della lingua, è anche un io... connotativo, no? Cioè come se io fossi quasi della tua famiglia, cioè sente che devi aggiungere questa cosa. Lo so, sono sciocchezze, però pensate, per uno scrittore che ama uno scrittore, trovare queste piccole cose e pensare là l'ha corretto, com'è bello, no? È la prima volta che mi capita in vita mia, ed è così degno di un mondo buono che io ho amato e non vedo più, da farmi rinascere. Questo che significa? Che vedete, con un'amicizia, l'affetto, quanto possono fare, no? Ed è così, cioè lei dice, la nostra amicizia, questa cosa che fai per me, è così degna di un mondo buono, nel quale io non credo, da farmi rinascere, perché si nasce sempre nuovi al mondo, per amore. Vi dico l'ultima cosa, però questa non ve la leggo, ve la dico, che ho trovato una lettera, in cui, una lettera strana, era fatta così, c'era una busta, e dentro questa, ma è proprio brutta questa cosa, dentro questa busta c'era un'altra busta. Che cosa era successo? Lei scrive a Flavia Arlotta, che vive a Firenze, le dice questo, dice: guarda, io sono riuscita a piazzare un mio articolo su un giornale, tra l'altro un giornale industriale, che aveva come sede Milano, l'editore del giornale stava a Milano. Allora dice: io sono riuscita a piazzarlo, ci siamo sentiti al telefono con l'editore, ci siamo messi d'accordo e io adesso questo articolo l'ho scritto. Però io non voglio che lui legga che sulla busta da cui io lo mando ci sta il timbro di Milano. Quindi io la mando a te, di cui mi fido. Per favore, mandala tu da Firenze. Perché? Perché io non sono non me la sento di... Perché se l'editore sapesse che io sto a Milano, mi vorrebbe incontrare. E io non me la sento, perché in questo periodo ho un solo dente sopra e non ho i soldi per mettermi altri denti. Non mi rubate il libro, deve tornare la mia edizione. Che fine ha fatto? Già qualcuno se n'è andato dalla sala. Okay.
Sì, assolutamente sì.
Come no? È con un gelato, portiamo il microfono. Vuole venire qua?
Chi è che vuole intervenire?
Sono piccole persone per lei, quindi anche le rappresenta come piccole persone. Sì, molto. Ma giù, credo che sia una possibile chiave. Ma chi la incontra la ama.
Che se vuole sì, comunque se ci sono delle domande forse è meglio,
ecco, scusate, è meglio, ecco, sì, c'è un microfono qua, grazie.
No, volevo fare una piccola nota, diciamo, di carattere etnico, forse. Tu hai detto che noi meridionali non siamo più discriminati. Ecco, secondo me non è esatto. Cioè, noi adesso non siamo più discriminati perché ci sono tutti questi immigrati clandestini che arrivano dall'Africa, questi 2 o 3 milioni di immigrati clandestini, che sono più meridionali di noi. E quindi sono discriminati loro adesso. Per questo noi dobbiamo assolutamente evitare che Salvini adesso ce li rimandi in Africa, perché se no noi ritorneremo ad essere i più meridionali di tutti e ad essere di nuovo discriminati. Quindi noi al contrario dobbiamo cercare di favorire questa immigrazione clandestina, per avere anche il gusto noi di discriminare qualcuno, noi alla fine. Ecco, questa nota mi sembrava giusto precisare.
Io vorrei chiedere, ma Anna Maria Ortese era molto dura con gli altri e anche con se stessa, ma cosa si rimproverava Anna Maria Ortese? Perché stava male con se stessa? Questo io non lo so, forse lei lo sa.
Allora, no, però una cosa la voglio dire, io ovviamente non lo so, non credo si sia mai sottoposta su un lettino di psicanalisi, forse. Però le dico una cosa, è un atteggiamento di alcuni scrittori quello di essere in conflitto sempre. In qualche modo il conflitto è una scintilla che fa conflagrare la scrittura. Scrittori pacificati io non ne conosco, a meno che non siano scriventi, no? Questo che è un altro discorso.
Sì, ma da dove origina questo conflitto?
Io non lo so. Quello che, cioè, insomma, quello che possiamo capire dalla biografia è quello che gli ho detto, che ne so. Lei sa tutto di se stesso, saprebbe dire, e vede, quindi.
Però posso dire che mentre ascoltavo Valeria, ho googolato su Mare Magnum, ci sono alcune copie di questo libro.
Vedi?
Sì, quindi a man bassa. Non solo, ce ne sono tipo tre, sì. Proprio di questa edizione. C'è un signore che voleva... Ah, ecco. Ah, sì. No. Facciamo... Vabbè. Entrambi.
Certo, un gelato se lo può procurare l'archivio, eh?
Buongiorno, io sono bergamasco come lei. E non sognavo negli anni 70-80 di trasferirmi in Toscana, eppure da 2 anni mi trovo qui a Firenze, e sono orgoglioso di essere napoletano e sono orgoglioso di essere qui a Firenze perché posso, diciamo, godere di questa doppia cittadinanza, due bellezze incredibili, due patrimoni culturali veramente notevoli, e sono entrambi, diciamo, di pari livello. Quando lei parlava, a parte l'emozione che mi ha provocato sentirla parlare e usare delle espressioni che a noi sono molto vicine, no? Agapasut, queste cose qua. E, quando lei descriveva i granili che esistono ancora, diciamo, non è che siano scomparsi da Napoli, mi veniva in mente il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, perché a un certo punto lei ha parlato di ricostruzione, queste persone che dovevano trovare una più idonea collocazione attraverso, diciamo, la realizzazione di nuovi alloggi, invece poi fu un vero e proprio sacco della città. E quindi anche una denuncia forte come quella di Francesco Rosi, a un certo punto si chiude con una mancanza di speranza. E io credo che sia questo forse il connotato più forte e anche più terribile dell'immagine della nostra città. E le volevo chiedere anche un suo commento, lei è stata anche impegnata politicamente, come vede adesso la città rispetto anche a queste cose che ci ha raccontato in maniera così bella? Grazie.
Grazie. Sentiamo pure lui.
Sì.
Certo.
Buongiorno. Chiedo scusa se sono un po' emozionato. Io ho letto qualche cosa di Anna Maria Ortese, qualche libro. L'impressione generale che ne ho avuto è che lei fosse fondamentalmente vocata alla piccolezza, alla tenerezza e all'umiltà. Quindi credo che diciamo la sua biografia così difficoltosa, più che ispirare in noi un sentimento di compassione, di pietismo, debba invece essere un gentile, ecco, delicato atto d'accusa verso una società o verso di noi, una società, insomma, che invece tende a imporsi, cioè lì dove noi per molte ragioni, ecco, se guardiamo la televisione, se leggiamo i giornali, se assistiamo ai dibattiti attuali, ci rendiamo conto che oggi domina la voce del più forte, chi grida di più, mentre lei invece mi è sembrato che vada in direzione esattamente contraria, cioè il suo tono di voce è proprio leggero, sottile, lei non grida, non urla, ma credo che sia una vocazione, non è un fatto di cui avere pietà, da accettare, una disgrazia. In questo secondo me è molto leopardiana, cioè anche Leopardi era così, anche in vita lui stesso Leopardi non era considerato tanto, però è rimasto discreto, umile, silenzioso, nascosto nell'ombra, e questa delicatezza, questa piccolezza, credo che sia questa segretezza, ecco, di una grande anima, sia il suo grande valore, la cifra della sua attualità oltre che della sua poetica.
Bravissimo, bellissimo, sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo e anche molto bello, perché mi fai sperare che lei lo sapesse, in qualche modo la controllasse questa cosa, quindi in qualche modo me la rendi più forte di quello che... Cioè non solo vittima, ecco, ma anche consapevole, ecco. Mamma mia, speriamo che come dici tu. Ah, dobbiamo rispondere al signore? Sì, io sì, mi sono impegnata politicamente per la Lega, ma non sono stata eletta. No, io credo che Napoli sia in buona salute in questo periodo, cioè mi sembra un'ottima città, a parte che è pienissima di turisti, ma proprio pienissima. Io sto nel centro storico per poco, perché tra poco mi trasferisco a Bagnoli, e veramente, cioè, non si cammina per strada, eppure è un centro storico più grande d'Europa, cioè non è come Firenze che non si cammina per strada, però il centro storico quello è, e stanno tutti insieme nello stesso posto. Lì ci sarebbe un sacco di spazio e comunque c'è... Quindi secondo me è un bellissimo periodo per Napoli. Poi le periferie sono disgraziate comunque, cioè sono sempre molto arretrate rispetto al centro. Questo è un grande problema, ma credo che sia un problema di tutte le grandi città. Infine ti rispondo politicamente, credo che le grandi città italiane, e quindi Napoli di più, perché Napoli appunto ha subito la questione meridionale, stiano subendo il problema dei patti di stabilità. Cioè il patto di stabilità, no, è un patto feroce per il quale se il governo centrale decide di non erogare fondi a sostegno dei comuni. Chiaramente i comuni piccoli ne risentono molto di meno, i comuni grandi e pieni di problemi ne risentono tanto. Ti dico che De Magistris fare delle scelte, ha fatto delle scelte di tipo sociale, cioè dovendo chiudere il rubinetto delle cose, magari ha preferito non riempire una buca, però tenere aperto l'asilo nido, cioè quindi ha fatto delle scelte che in qualche modo per noi sono state comprensibili. Comunque poi è anche un buon periodo questo per visitare Napoli, che è bellissimo in questi giorni, cioè si piglia il sole al mare così.
Il mare da bagna.
La bagna, su.
Ci sono altre domande?
Visto che ci siamo... gli uomini nella sua vita, se ho capito bene, a livello amore, niente. Donne?
No. La sorella, viveva sempre con la sorella.
Animati.
Lei è antipatico, eh?
Posso dire che ho ammirato moltissimo il suo modo di parlare in termini diversi da quelli che uno usa nel linguaggio normale, cioè di rendere detto che la scrittura sgheppa, dire delle cose in modo molto collaterale. Non so bene come spiegarlo io, perché non sono altrettanto articolata quanto altro, e quindi l'ho trovato difficile, però ho trovato un modo bellissimo di scrivere e di raccontarci in modo molto, molto vivido la figura.
A lei Valeria Parrella.
Ah, che bello, vedi, c'è il doppio fondo degli incontri.
Beh, questo ciclo è stato fatto soprattutto per i ragazzi, per far scoprire un autore di ieri e un autore di oggi, naturalmente. Questa è, insomma, la formula, perché certo loro ci parlano di uno scrittore, ma nel frattempo che ci parlano di questo scrittore noi scopriamo anche chi non li conosce, anche loro stessi. E quindi sono contenta di questo commento, perché mi sembra che il risultato sia ottimo. Se non ci sono altre domande, ci andiamo a fare la birretta. Valeria è disposta naturalmente a firmare delle copie se volete acquistarne o già ne avete. Grazie e alla prossima puntata.
Grazie.
No, bellissimo. Sono bravissimo.